This episode is brought to you by Shopify. Forget the frustration of picking commerce platforms when you switch your business to Shopify, the global commerce platform that supercharges your selling wherever you sell. With Shopify, you'll harness the same intuitive features, trusted apps, and powerful analytics used by the world's leading brands. Sign up today for your $1 per month trial period at shopify.com/tech, all lowercase. That's shopify.com/tech.
Buongiorno dalla redazione di Breaking Italy. Oggi è 18 aprile 2024 e noi siamo quelli di Grandi Linee, il podcast che in 20-30 minuti vi racconta cosa accade in Italia e nel mondo. Io sono Andrea Cicalò.
Io sono Eleonora Camba.
Io sono Chiara Laisanna.
Quindi vi ricordo che le notizie non sono approfondite in quanto a Grandi Linee e che questo podcast ad un certo punto sarà destinato ai soli abbonati. Quindi partiamo.
E partiamo dall'Italia.
La prima notizia che riportiamo oggi arriva da Vercelli ed è una storia che ci racconta di come ancora oggi viene messo in dubbio il lavoro e l'idoneità a svolgere un certo tipo di mansione in relazione all'orientamento sessuale, in questo caso ad una presunta omosessualità. Partiamo dai fatti però. Un agente di polizia penitenziaria, in servizio al carcere di Vercelli appunto, viene accusato da due detenuti di aver mosso contro di loro avance a sfondo sessuale. Durante il procedimento disciplinare in merito alla vicenda, l'agente è stato quindi sottoposto ad una visita psichiatrica da parte dell'amministrazione penitenziaria, con l'obiettivo di fare chiarezza sulla personalità dell'agente e verificare il suo orientamento sessuale. In questo specifico caso capire se fosse omosessuale.
Ma quindi si parla di un presunto disturbo della personalità, cioè perché questo...
Disturbo della personalità omosessuale.
Capisci, questa cosa di fare chiarezza sulla personalità dell'agente con una perizia psichiatrica ti fa un po' riportare i vecchi fasti, proprio...
Vero, infatti io ho subito pensato di chiedervi, qualcuno ha avvisato la polizia penitenziaria che l'omosessualità è stata tolta dal DSM già da un pezzo?
Secondo me a Vercelli non hanno avvisato nessuno, probabilmente. Ma comunque... L'agente sostiene non solo di essere stato messo alla gogna, ma soprattutto che gli furono fatte delle domande ambigue. Il risultato è che non ci furono elementi per constatare appunto che non ci fosse idoneità al lavoro svolto e le contestazioni furono archiviate. L'agente, peraltro deriso ed emarginato dai colleghi tanto che ha cambiato sede di lavoro, in seguito a tutta questa storia si è rivolto ai giudici del TAR, che hanno rilevato un danno morale in quanto è stata messa in dubbio l'idoneità al lavoro appunto dell'agente sulla base del suo orientamento sessuale e di una correlazione legata ad un disturbo della personalità. Quindi il Ministero della Giustizia dovrà pagare la somma di 10.000 euro all'agente.
Ma con il fatto che le contestazioni furono archiviate si intende che le accuse mosse dai detenuti effettivamente non ottennero risposta, cioè non ottennero...
Ho letto in una testata che le accuse sono risultate false anche.
Ok. Ok, era per capire false, giusto, sì. Perché ovviamente ci concentriamo su un altro fatto, però era un po' per capire come fosse finita anche quella vicenda. Comunque, che dire, i 10.000 euro mi pare siano peraltro per i danni morali.
Danni morali, esattamente, sì.
Quindi non è stato rilevato che lui sia stato danneggiato da un punto di vista economico perché ha continuato a lavorare, ma mi immagino si sia sentito umiliato o, a parte che proprio da un punto di vista legale non ha senso sta roba qua, è stata fatta in maniera arbitraria perché non è per niente una procedura standard. E poi mi immagino appunto l'ambiente delle forze dell'ordine, no? In cui la virilità, il match, eccetera, è tanto importante. Immagino questa insinuazione incredibile.
Quest'aura
homo.
Lo guardano da lontano e si allontana. Magari nelle pause pranzo lo lasciavano da solo a mangiare. Insomma, ne ha parlato lui stesso nell'articolo, cita che è stato appunto emarginato a seguito di questa situazione. Immagino i danni, insomma, lo stato d'animo di quella persona di fronte a tutta questa vicenda e a come è stato messo la gogna, appunto.
È proprio una brutta storia.
Terribile.
Cioè, già ovviamente l'equivalenza fra omosessualità e molestia è già gravissima di per sé, parla di epoche che dovrebbero essere talmente passate da essere dimenticate, ma soprattutto il danno morale mi pare evidente nel momento in cui c'era proprio del bullismo, fondamentalmente delle chiacchiere da spogliatoio terrificanti.
Ma poi nel caso di un carcere femminile con una polizia detentiva maschile, allora in quel caso che cosa sarebbe successo?
Non ci voglio neanche pensare.
Pronto polizia dei gay? Passiamo agli esteri e spostiamoci in India perché domani inizieranno le elezioni politiche della più grande democrazia al mondo. e ci sono alcuni aspetti notevoli di cui credo sia il caso di parlare. La prima questione è la complessità della procedura, il che le renderà le seconde più lunghe della storia del paese, dato che saranno svolte in ben 7 fasi e dureranno settimane, e cioè sino al 1 giugno. Specifico comunque che questa durata non è inusuale per l'India, dato che, ad esempio, le ultime sono andate avanti per 39 giorni. Nel caso odierno si parla di 44 giorni. Le cause sono appunto le dimensioni del paese, che è gigante, cioè veramente enorme, ma anche organizzative, perché comunque l'India è estremamente frammentata.
Poi il paese è gigante e le persone sono tanti, non parliamo di un paese esteso, quindi con il fatto che ci sono difficoltà solo logistiche per votare. È proprio anche una questione di numeri di persone, di conteggio, anche di schede. Cioè parliamo di più di 1 miliardo di persone.
Sono 1,5 miliardi quasi.
Ah.
Incredibile.
C'è tanto lavoro da fare in questi 44 giorni.
Poi la seconda questione ce la racconta un articolo del New York Times, che parla appunto di un altro aspetto affascinante ma anche potenzialmente problematico di queste elezioni, perché le campagne elettorali stanno facendo un uso massiccio delle intelligenze artificiali in modi estremamente specifici. Ad esempio, si cita un video che raffigura Modi, che è l'attuale premier, in cui si rivolge a singole persone per nome, per quanto la qualità non sia il massimo, nel senso che si capisca che è frutto appunto di intelligenza artificiale, però
molto robotica questa voce, magari.
No, la voce credo che fosse anche costruita molto bene. Il video per ora è la cosa più okay. difficile da rendere. Comunque, talvolta questi video parlano a una persona nello specifico, quindi tipo: ciao Andrea, vota Modi perché l'anno scorso ti ha, non lo so, pagato le bollette, sto sperando.
Mi ha già convinto.
Sai già chi votare. Quindi, insomma, estremamente personalizzati. E un altro fattore super interessante, peraltro, è che in India parlano 780 lingue, che è una roba folle, balordissima.
Io mi sto girando verso Eleonora per capire se sapesse questa cosa.
Sì, la sapevo, ma di tutte le lingue che parlano conosco solo l'inglese.
È impressionante, raga, è impressionante. E vista appunto che c'è tutta questa varietà a livello linguistico, è notevole il fatto che la tecnologia possa parlare agli elettori nella loro lingua, quindi nella loro lingua specifica, ok?
E da quel sicuramente punto di vista non si riscontrano difficoltà, cioè, nel senso, la mia curiosità sarebbe sapere se un messaggio riprodotto dall'intelligenza artificiale in un'altra lingua sia effettivamente corretto, se usa effettivamente parole che sono correntemente in uso, se è schematico, se è robotico, se è efficace.
Non ho una risposta, nel senso che non ho visionato tutti questi video.
Vabbè, ma poi non parliamo quelle lingue, quindi non lo sappiamo, ci sarebbe da fare una ricerca.
Parla per te, io, cioè, su 780 almeno 451 ce le ho.
Sì, fortissima.
Grazie, grazie. Comunque, ovviamente, ora ve lo sto dicendo come roba wow, ma ci sono anche delle criticità. Ad esempio, gli esperti sono preoccupati delle difficoltà che i cittadini potrebbero avere nel distinguere il vero dal falso, e questo poi è la paura classica dei deepfakes, perché alla fine di quello stiamo parlando, e questo potrebbe farli ricadere magari in campagne falsate o in disinformazione, in un processo che invece è fondamentale proprio per il funzionamento corretto di una democrazia. E infatti qua bisogna dire che il partito di Modi e quello dell'opposizione hanno già iniziato ad accusarsi. Quindi, per togliervi ogni dubbio, per fugarvi ogni dubbio, questa cosa è già iniziata a succedere.
Più che altro mi è anche fugato il dubbio che sia utilizzato solamente da una parte o da un'altra, cioè comunque quest'uso delle intelligenze artificiali è trasversale.
Sì, devo dire che l'articolo si concentrava sui video di Modi, ma intervistava anche delle persone che lavorano proprio nel settore dei deepfakes, che raccontavano di aver ricevuto tipo centinaia di richieste di offerte di lavoro proprio per aiutarli nella campagna elettorale, e loro dicono di averne accettati tipo una quantità minima in confronto a tutte le offerte. Comunque, vi mentirei se vi dicessi che è la prima volta che le intelligenze artificiali giocano un ruolo importante nelle elezioni.
Ah, io lo so.
Tu lo sai,
sì,
lo so che lo sai.
Sì, ma secondo me lo sa anche Andrea.
Ora non lo diciamo, lasciamo tutti tipo...
No, dai Andre, dillo tu, chi è che l'ha già usato?
Stati Uniti.
Amo l'Indonesia.
Ah, l'Indonesia, è vero.
Peraltro non solo, anche l'Argentina.
L'Argentina non lo sapevo.
Anche l'Argentina, in cui un candidato presidenziale è stato trasformato in Indiana Jones o in un Ghostbuster.
Vabbè, qui andiamo proprio su livelli...
Volandone.
Andiamo negli Stati Uniti per parlare di una piccola rubrica che potremmo chiamare What a Timeline to be Alive.
Egola.
E adesso vi spiego meglio, perché il Colorado ha approvato una legge per proteggere la privacy dell'attività cerebrale.
Ok.
Lasciatemi essere un po' più specifica. Il governatore del Colorado ha firmato una legge che espande la definizione di dati sensibili. per accogliere all'interno di questi dati sensibili, che potevano essere nome, cognome, indirizzo, eccetera, eccetera, i dati biologici e i dati neurali che hanno origine nel cervello, nel midollo spinale e anche nelle reti di nervi che trasportano i vari messaggi attraverso i nostri corpi.
Faccio una domanda ignorante. Sono informazioni che si rilevano una tantum, cioè che tu prendi e rilevi quelle informazioni lì, oppure sono frutto di un controllo e sorveglianza di un corpo, di un cervello?
Temo di non aver capito la tua domanda, amo, quindi se vuoi semplicemente approfondisco.
Vai.
Ok. Allora, la necessità di creare una legge di questo tipo, di fare della regola, insomma, della legislazione al riguardo, è stata decretata dall'arrivo delle neurotecnologie sul mercato, ok? E in questo momento questo ambito è piuttosto il Far West, perché non c'è alcuna regolamentazione. Cosa intendiamo per neurotecnologie? Le neurotecnologie sono appunto degli strumenti attraverso cui si rileva l'attività cerebrale e finora sono state utilizzate in ambito clinico, in ambito medico, ospedaliero, e infatti da quel punto di vista esiste già una legislazione negli Stati Uniti a livello federale che protegge l'uso di questi dati.
In ambito medico questo?
Sì, perché okay. Ripeto, non è una novità in sé per sé, già da un po' che in ambito medico esistono sistemi di rilevazione di questo tipo, ma queste tecnologie stanno diventando disponibili a noi comuni mortali, ai privati, ok? Non più solo alle cliniche, agli ospedali.
E lì si apre un mondo.
Esatto.
Ai comuni mortali sfondati di soldi,
vorrei
ovvio,
dire. Ovvio, ovviamente, certo non compete ancora a noi, chissà se mai ci competerà. Comunque vi faccio degli esempi per farvi capire che cosa possono fare queste tecnologie sul mercato, o okay, che sono attualmente sul mercato. Si parla di headbands, che potremmo tradurre come fascia per i capelli, ma immaginatevi più un caschetto, ok? Che funge da coach personale per guidare la meditazione delle persone basandosi sul monitoraggio dell'attività cerebrale degli utenti.
Oh merda.
Ok.
Balordissimo.
Un altro esempio riguarda sempre l'uso di questi caschetti, fasce, che si propongono di aiutare le persone a gestire l'ansia e la depressione, sempre monitorando l'attività cerebrale.
Ma loro ti parlano? Cioè, nel senso,
il coach
rilevano...
per la meditazione, immagino di sì. L'ansia e i sintomi della depressione, immagino appunto ci sia una rilevazione di dati che sono poi magari utili ad elaborare, a supportare una terapia. Un ultimo esempio che mi sono segnata perché mi sembrava interessante da portarvi è che esiste sempre un altro di questi caschetti che legge e interpreta i segnali cerebrali mentre l'utente usa delle app di dating, così per supportare la ricerca del partner più adatto.
In che anno siamo esattamente? Sta roba è fuori
di
testa.
Io sono spaventatissima, sono molto entusiasta e spaventatissima.
Io non vorrei deviare dalla notizia della legge, però mi sembra di essere una enorme puntata di Black Mirror, non so voi.
Ogni tanto sì, ci penso anche io. Comunque, giusto per darvi le ultime informazioni che possono essere utili, interessanti a livello proprio della notizia, è la prima legge che viene promulgata di questo tipo.
Al mondo?
Se ho capito bene sì, e del resto avrebbe senso perché comunque siamo negli Stati Uniti, il posto in cui ci sono più sviluppi di queste tecnologie, e la legge è diventata tale grazie al sostegno di una associazione che si chiama NeuroRights Foundation. Quindi brace yourselves, perché abbiamo da fare attenzione adesso a proteggere anche questo.
Ma secondo voi, dal momento in cui comunque tu scegli di usare questa headband o qualsiasi strumento utile a questo fine, è giusto? Nel senso che alla fine tu scegli di dare i tuoi dati quando ti iscrivi, non lo so, a Duolingo, fai la stessa cosa, però in modo molto più ampio quando ottieni l'accesso a un altro servizio. Ed è una tua scelta. Clicchi un tastino con scritto yes, senza aver letto minimamente tutto quello che c'è scritto prima, però sei tu che lo stai cliccando. Secondo voi è giusto unire questo tipo di informazioni che comunque sono estremamente sensibili e soprattutto cambiano con il tempo? Cioè, se tu fai la stessa prova di questa fascia controllante, diciamo, un anno o l'anno dopo, magari per esperienze di vita reagisci in modo diverso.
Io sono assolutamente a favore della regolamentazione più totale, cioè penso che siano utilissimi e che non abbia senso impedire al progresso di andare avanti, ma non vedo perché dobbiamo correre imbizzarriti all'impazzata quando si possono tenere sotto controllo delle tecnologie che palesemente, oltre gli scopi interessanti e positivi che hanno, creano paure di distopia totale. Anzi, io sarei a favore di una regolamentazione molto più stringente anche su tutti gli altri dati, sinceramente.
Perché alla fine è come la si usa la tecnologia, torniamo sempre allo stesso punto, a come vengono utilizzate. Non è tanto lo strumento in sé, ma come appunto lo sfruttiamo nel bene o nel male. E quindi per questo entrano in gioco le regole e mi sento confortato al fatto che hanno deciso di fare questa prima legge, perché altrimenti è tutto un po' alla carlona, cioè tutti fanno quello che vogliono.
Una legge in cui comunque hanno stabilito di includere queste informazioni in quelle sensibili, quindi l'hanno regolamentato sì, ma in una determinata maniera.
Ma ne stanno proteggendo la privacy, eh? Cioè l'hanno fatto appositamente per dare un minimo di controllo e un minimo di possibilità di autodeterminazione agli utenti.
Sì, sì, ma infatti, guarda, il discorso che facevo prima, nel senso, tu puoi scegliere, non è che arriva lo Stato a metterti queste fasce
però
mentre dormi.
Però sappiamo anche che molti dati sono, dico, quelli che già sono stati considerati sensibili, non sono già stati sfruttati. Quindi figurati in assenza di una regolamentazione che cosa può succedere.
No, no, certo. È solo che non vedo onestamente un'alternativa a iniziare a introdurre certe cose nella vita reale, perché sono abbastanza cinica forse da questo punto di vista e credo che sia l'unica direzione che abbiamo davanti. O succede un casino e tutto viene interrotto e veramente il progresso dell'involuzione, come diciamo ieri, fa esplodere tutto, oppure non ci vedo alternative. Passiamo al clima. Sono giorni in cui si parla molto delle alluvioni che hanno sconvolto in particolare una zona che comprende Pakistan e Afghanistan, dove sono morte un centinaio di persone, ma anche alcuni paesi del Medio Oriente, cioè gli Emirati Arabi, l'Oman, il Bahrain, il Qatar e l'Arabia Saudita, che purtroppo hanno causato circa 20 morti. Comunque in particolare si parla di Dubai e in generale degli Emirati, perché si sono raggiunti circa 260 mm d'acqua, che sono veramente tantissimi, solitamente in quella zona cadono nel giro di più di un anno, per farvi capire, e questo rende l'alluvione la peggiore degli ultimi 75 anni.
Non so se avete visto i video, io ne ho visti una marea anche da persone che conosco che vivono a Dubai e sono credibili.
È impressionante, in particolare le immagini dell'aeroporto di Dubai sono impressionanti, perché si vedono proprio gli aerei che surfano sull'acqua,
sì, praticamente. Non si vede l'asfalto.
Esatto, è balordissimo.
Tra l'altro si tratta di uno degli aeroporti più importanti al mondo, no?
Secondo più trafficato al mondo ed è uno scalo importantissimo e molto utilizzato per le tratte che vanno dall'Asia all'Occidente e viceversa, quindi si conferma.
Però a quanto pare ho visto che nella situazione nell'aeroporto è tornata alla normalità, ho visto una foto delle persone che conosco, si vede di nuovo l'asfalto, ecco, diciamo, mettiamola così.
No longer surfing Emirates.
Tuttavia hanno comunque cancellato un fottio di voli, tipo 300 voli cancellati solo ieri. Ovviamente comprensibilmente, perché anche se si vede l'asfalto, mi immagino che dei danni possano esserci stati.
L'atterraggio in quelle condizioni è fattibile.
Sì, sì, sì. Sciallissimo. Comunque c'è un'altra questione che ho trovato interessante, perché inizialmente si era ipotizzato che dietro queste piogge, principalmente negli Emirati, potesse esserci il cloud seeding, che sarebbe quel processo che è parte dei programmi degli stessi Emirati che porta le nuvole a creare più precipitazioni, quindi in sostanza a far piovere di più. Il come è estremamente complicato, non sono qui per spiegarvelo perché è abbastanza specifico, però in teoria bisogna introdurre nell'aria specifici agenti chimici o particelle di sale che appunto portano le nuvole a
fare ritenzione idrica,
praticamente
le nuvolette dopate,
le nuvolette con la pelle d'arancia.
E beh, capito, le particelle di sale aiutano a creare, è proprio subito
fantastico.
Quello
fantastico. Comunque smorzo subito l'entusiasmo, perché in realtà gli esperti hanno immediatamente smentito questa ipotesi, dicendo che questi eventi ambientali sono in linea col cambiamento climatico che è in corso, tipo ovunque, della serie raga. Il cloud seeding, no.
Non giriamoci intorno.
No, è che semplicemente siamo tutti nella merda.
Esatto, non mi sembra per niente una bella notizia questa.
No, per niente una bella notizia. Peraltro, volete essere ancora più allegri parlando di clima?
Dai.
È uscito uno studio di Nature che dice che entro il 2050 i redditi medi globali diminuiranno di quasi un quinto.
Gli stipendi?
No, vabbè, se è quello di Musk
globale,
mi sembra il minimo.
Tutti. Compreso quello di Musk.
Ma prima il suo, non ho capito, con tutti quei miliardi, perché deve scendere prima il mio?
Ma il cambiamento climatico non discrimina.
Tocca a tutti.
Sai che mi sa che le regioni in via di sviluppo non sono proprio d'accordo con te.
No, in realtà è una frase molto claudicante su più fronti.
I know.
E passiamo ai fish and bits.
E go lì.
Cosa parliamo oggi?
Allora, la situazione è un po' delicata.
A te l'onore.
Cioè, avete presenti quei giochi tipo Murder Dinner? no? A cena col morto, che si fa questi bei giochi in cui c'è qualcuno, c'è le cene col delitto, no? Quindi ci sono delle vittime, lì in quel caso ci sono soprattutto degli assassini da trovare. Bene, qua abbiamo solo vittime.
Io non sto ancora capendo dove sta puntando Ele, che notizia
è? Io non voglio capire.
No, io sì, sono curioso.
Allora, a quanto pare qualcuno ha ben pensato di portare in banca un cadavere.
No, in che senso?
Per accedere ai suoi soldi. Cioè, una persona si è recata in banca con una persona ai cui soldi avrebbe voluto avere accesso, così che questo cadavere potesse dimostrare di essere vivo, cosa che ovviamente non era, perché era un cadavere.
Qui la domanda mi sorge spontanea. Non era palese che fosse un cadavere?
Non lo so, l'abbiamo visto il video. Cosa ne diresti tu?
È un video terribile.
Raga, è orrendo.
È un video terribile, perché, cioè, palesemente, anche se pensi che magari possa non essere proprio deceduto, lo capisci che è una persona che non c'è con la testa, ok? Proprio per niente.
Non c'è con la vita.
Non c'è con la vita. No, raga. Comunque, è una cosa tristissima.
È orrendo. Comunque si presuppone che la persona che l'ha portato in banca per appunto firmare dei documenti, vabbè, era solo un po' in ritardo.
Quindi,
un paio d'ore.
Era giusto il ritardo di un paio d'ore, non era morto da tanto.
Quindi praticamente
questa persona sarebbe la nipote. Scusami, non avevo finito di dire il concetto. Però a quanto pare è presunta nipote, quindi non sappiamo bene se il vilipendio di cadavere è a carico della famiglia o di un esterno, lo sappiamo.
Ma quindi fatemi capire, questa presunta nipote è arrivata in banca con il cadavere, zio, il cadavere.
In una sedia
a rotelle. Zio non era in forma.
E ha cercato di far firmare documenti cambiali al cadavere, quindi.
Sì.
Voleva ottenere un prestito.
Comunque questa persona è stata, l'hanno...
Io lo spero, cioè qualche giorno fa parlavamo, no, di medici legali che cantavano e ballavano il gioca giù e io sinceramente non ho avuto dubbi nel dirvi che secondo me non era una cosa così grave. Ecco, questo è grave, questo sì che possiamo definirlo vilipendio di cadavere senza aver proprio alcun dubbio, credo. Voi cosa ne pensate?
Beh, assolutamente d'accordo, ma in realtà per me è stata, cioè mi ha fatto parecchio impressione, francamente. Il video sì, non lo consiglierei ai deboli di cuore.
No, effettivamente no. Infatti diciamo che la carica umoristica che ci abbiamo visto era più che altro...
Come ti viene in mente?
L'assurdità del ragionamento umano, ecco.
Del piano malefico di questa nipote.
Che credo non sia propriamente stato di successo.
Quindi probabilmente l'avranno beccata, l'avranno arrestata.
Beh, se siamo qui a parlare di un titolo di giornale che dice in banca col morto, tendenzialmente qualcosa è andato storto.
Passiamo ora alla trend zone.
What's trending today?
Football.
A lot of sports.
E dove?
Google Trends, my dear.
Ok, al primo posto?
Bellingham, Ancelotti.
Ancelotti?
Oh my gosh.
Ancelotti mi ha fatto volare.
Niente, si parla di... Andre, vuoi dirci due parole?
Abbiamo in fila nelle prime tre posizioni un calciatore del Real Madrid, uno del Manchester City e l'allenatore del Real Madrid che è italiano, Carlo Ancelotti.
Che sarebbe Ancelotti?
Ancelotti.
Oh my gosh, I thought it was English.
Aiutatemi.
Salvate questo povero ragazzo.
Al
in quarta posizione
abbiamo Hugh Grant.
Wow. Basta, scusate.
Ho scoperto che è nato il mio stesso giorno. Cioè so che è nato il mio stesso giorno. Lui è nato il 9 settembre.
Ok, adesso sapete tutti quanti quando è nato Andrea, mandategli tanti regalini.
Fratellini di compleanno con Hugh Grant.
Esatto.
Al quinto posto abbiamo il voto in condotta al Senato, perché è una cosa importantissima da discutere.
Riforma voto condotta, ecco, sospensione qua. Studenti e ritorno dei giudici sintetici alla primaria. Arriva l'ok dal Senato, ora la Camera. Maggioranza esulta, opposizione protesta.
Insomma, tutto regolare.
E questo era tutto.
Vi ringraziamo per averci fatto compagnia. Vi ricordiamo l'email di redazione, redazione@breakingitaly.it. E ci vediamo dopo con Breaking Italy, domani con Il Night, quindi non perdetevelo, a Milano, con
Floris.
Giovanni Floris. E per gli altri buzzurri, ci vediamo direttamente la settimana prossima.